Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo affrontando la figura di San Giuseppe tratta dal testo di Padre Tarcisio Stramare, San Giuseppe dai padri della Chiesa agli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo. Siamo arrivati a San Pietro Crisologo, ecco, che affronta nei suoi scritti, nei suoi testi, soprattutto i sermoni. Era un grande vescovo, ecco, molto vicino alla cultura orientale. Ecco, Pietro Crisologo è occidentale, però è vescovo di Ravenna, quindi viene da tutta la tradizione bizantina, e quindi Sant'Apollinare fu il fondatore della chiesa di Ravenna. Ecco, i famosi mosaici bizantini, ecco, si rifanno proprio a lui. E quindi, ecco, abbiamo qui questa introspezione della figura di Giuseppe molto molto particolare. San Giuseppe si trova tra due fuochi, non sa che cosa fare quando vede sua moglie incinta. Non ha dubbi che la sua sposa non lo abbia tradito, perché non dubita della fedeltà, della purezza, della santità di Maria. L'ha conosciuta sin da fanciulla, l'ha conosciuta nel tempio, pare sia stato eletto, così vuole un Vangelo apocrifo, per volontà divina. Ecco la scelta del bastone di San Giuseppe, che era germogliato miracolosamente, ecco, tra gli sposi della casa di Davide, che erano stati scelti dai sacerdoti per prendere in sposa questa donna, questa fanciulla, che era così onorata nel tempio. Ecco, e quindi, ecco, San Giuseppe non dubitava assolutamente della purezza di Maria, però c'era il problema pratico, ecco, solo pratico per lui, non morale, non teologico, della donna gravida. Ecco, la donna gravida non poteva sposare più, ecco, una donna incinta, non c'era il matrimonio riparatore come tra di noi, no? Ecco, purtroppo nelle società moderne invalsa un po' l'abitudine di avere un figlio prima ancora del matrimonio, no? Anzi, è più facile averlo, proprio sono più numerose le coppie che hanno figli prima di sposarsi che quelle che aspettano il matrimonio per avere figli. E purtroppo c'è questa brutta abitudine, questa insomma, immoralità un po' diffusa, purtroppo anche tra le coppie cristiane. E quindi, ecco, si ripara in questo modo, anche perché la misericordia di Dio è grande, insomma, si spera che gli sposi si comportino meglio per il futuro, che apprendano dal loro errore, insomma, che non insegnano altrettanto ai propri figli. C'è poco da sperarlo nella società così permissiva di oggi, una società veramente invalsa dal capitalismo, dal materialismo, dal neoliberismo, da tutte le filosofie imperniate sull'uomo, sul personalismo, ecco, sull'idea di sé superiore a quella degli altri, anche a quella di Dio. È un soggettivismo esasperato, e sono tanti che portano avanti queste filosofie, e anche partiti politici interi, e quindi è molto difficile orientarsi, è molto difficile, ecco, superare questo ostacolo. Per Giuseppe, ecco, era ancora più difficile, perché era la legge stessa che obbligava la donna che era incinta a essere uccisa, ecco, non doveva più sposarsi perché aveva infranto il voto coniugale, aveva infranto il voto coniugale. Ecco. E quindi Giuseppe che deve fare? Ecco, con la legge che ha sotto mano, con gli elementi del diritto, che cosa può fare? Che cosa può fare? O esporre la propria donna, la propria promessa sposa a un'ingiusta sentenza, una sentenza di condanna a morte, oppure, ecco, prenderla con sé lo stesso, ecco, però anche questo non avrebbe salvato la situazione perché sarebbe stato condannato anche lui. Se avesse ammesso il delitto, ecco, diciamo, infrangere il voto nuziale prima del matrimonio, e anche questo prevedeva, insomma, invece di un morto solo ci sarebbero state due, quindi in ogni caso sarebbe stato condannato, ecco, questo matrimonio, no? E quindi veramente è una situazione gravissima che non ha soluzioni umane, ma Dio lo sa. E Dio lo sa, ha previsto tutto, non temere di prendere con te Maria, la tua sposa, ciò che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ecco. Quindi nessuno si meraviglia o si commuova del fatto che la sposa sia vista aver partorito in questa camera nuziale. Questo concepimento non è accaduto per una colpa, ma nella verginità. Ecco, certamente. Ecco. E noi col senno di poi diciamo sì, è facile, ma fu una grandissima prova per entrambi questa della maternità di Maria, una grandissima prova per entrambi. Non c'è motivo di nessun sospetto sinistro dove lo sposo è lui stesso il testimone custode della sposa. Ecco, noi poi parliamo col senno di poi, la purezza, certo, ma sappiamo quanto il matrimonio è oggetto di sporcizia, insomma, tra gli uomini, no? Di battute, di lazzi, di accuse, no? Di tradimento, una cosa delicatissima il matrimonio, che, certo se riesce bene è un miracolo, è esposto ovviamente alla sofferenza, esposto all'adulterio, certo il marito perché dava il braccio sinistro, ecco, alla sposa, perché la destra era pronta così a snodare la spada per difendere la sposa. Cioè, il matrimonio poneva la sposa sotto custodia dello sposo, quindi lo sposo doveva custodire, doveva proteggere, doveva dare la vita per la protezione di questa sposa, essere pronto anche fisicamente. Beh, insomma, non è da adesso che le spose vengono insidiate, soprattutto le giovani, no? Fanciulle, promessi sposi, proprio, è un romanzo, tutto un romanzo imperniato su questo, no? Sull'attentato al matrimonio. Attentato al matrimonio da parte di una persona ricca, di una persona potente, che è Don Rodrigo, che vuole sfasciare un matrimonio per prendersi la sposa. Una cosa un po' mafiosa, eh? Sappiamo la storia di mafiosi. In America come anche da noi in Italia, che insomma uno uccide il partner, il marito di una persona che gli piace, una donna che gli piace per prendersela. Succede. Succedeva e succede anche adesso. Quindi è veramente facilissimo che lo sposo sia sottoposto a questa prova, a questo stress. Ma lui, ecco, non ha nessuna colpa nel tradimento. Che non c'è il tradimento, ma anche se sembra un tradimento, egli non è responsabile. Colui che si meraviglia di questo fatto si era assicurato nel precedente di un esempio insuperabile, exemplo massimo. La storia di questa prova, superata una prima volta, ti serve di lezione, di prudenza e anche di aiuto. Quel Giuseppe marito solamente di nome, marito solo nomine, sposo nell'intimo, conscienza sponsus, vede con ansietà ed esitazione la gravidanza della sua sposa. Vede con, ecco, ansietà ed esitazione, certo, è una cosa che lo mette in crisi, nessuno l'aveva previsto. Doveva nascere il figlio di Dio, doveva nascere il Messia, ma come doveva nascere? Nessuno lo sapeva. Non poteva né accusare l'innocente né scusare un'incinta, ecco, vedete, dubbio, amletico, insolubile, razionalmente insolubile. Con le potenze umane, l'intelletto, la memoria, la volontà, con la scienza, no? Con il diritto, con la legge, ma anche con se ci fosse stata anche la chimica, no? Stata la biologia, cioè per provare se effettivamente lui era il padre oppure no, non avrebbe risolto il problema. Sì, si sarebbe provato che lui non è il padre, ma di chi è il figlio? Il DNA di Dio non lo conosciamo, insomma, ecco, quindi sarebbe rimasto un problema insolubile, perché la scienza non arriva a tutto, non arriva ad assicurare tutto, a dare certezza su tutto. Il parlare era pericoloso e il tacere non era sicuro, vedete anche qui, no? Il tacere non era sicuro perché taci, ma il fatto c'è, che cosa dicono i vicini, cosa dicono le persone, ecco, magari lui si è accorto in uno stato ancora non avanzato di gravidanza. Ecco, se fosse andato più in là la gravidanza, tutti avrebbero colpevolizzato anche lui di aver violato il matrimonio. E quindi bisognava prendere una decisione in fretta, ma una decisione gravissima. Ecco, cioè lasciare questa donna, questa ragazza, questa fanciulla in mano al suo destino. oppure sposarla subito, però con questa problematica, no? Ecco, che avrebbe in fondo infranto la legge, no? Perché non si poteva sposare una donna già incinta, tanto più se non era incinta del marito, no? Alcuni sì, ecco, probabilmente ovviavano al problema del rapporto prematrimoniale con lo sposarsi facendo finta che la donna non era incinta, insomma, se, i primi mesi magari si può un po' confondere la cosa, no? Si può non sapere, se non essere così evidente che appunto la donna sia incinta. Dunque San Giuseppe, marito solamente di nome, vede con ansietà ed esitazione la gravidanza della sua sposa, perché non poteva né accusare un innocente né scusare chi era incinta. Egli accetta, non denunzia crimini facendosi accusatore di un innocente. Certo, non può rinnegare la giustizia vera, ecco, può fondarsi su una menzogna. La sua vita non può essere fondata su una menzogna. Ecco. Egli era testimone della sua castità, il custode del suo pudore. Sapeva una cosa, un'altra ne constatava. E quindi sapeva che era pura la sua sposa, però vedeva che era incinta. Ma questa cosa non la metteva contro la Madonna. Non l'accusava, non riusciva a cosa, era troppo santa, no? Era troppo pura. La vista di questo fatto lo turbava, mentre la fedeltà della Vergine lo rassicurava. Però, ecco, certo, l'uomo vive il dramma, no? Che faccio adesso? Magari non mi preoccupo tanto della Madonna, non mi preoccupo tanto di me, però mi preoccupo del fatto che la gente poi può fare del male sia a me che alla Madonna. Questo sì. Per me non ci sarebbe problema, insomma, accettare un piano divino, vabbè, se è Dio che vuole così, però la Madonna, che fine farà? La mente giusta e l'animo santo erano torturati da pensieri contrari, presagisce la verità, ma non può tuttavia penetrare un segno così grande, tanto un sacramento, perché non poteva accusare e non era in grado di difendere il fatto davanti agli uomini. Ha ragione, accorre prontamente un angelo, a ragione si presenta senza tardare la risposta divina per aiutare colui al quale la giustizia non manca, in assenza di ogni soluzione umana. E che cosa dice l'angelo? Giuseppe, figlio di Davide, non temere. Colui che non aveva fatto niente, che cosa poteva temere? Egli temeva, perché anche se non c'era nessun reato nel fatto, c'era una paura massima, maximus power, riguardo alla sua origine. E in causa, tutto ciò che un'anima santa non può comprendere è motivo di timore. Ecco, sacro timore però, ecco, veramente, se fosse stato un uomo qualsiasi, Giuseppe cosa avrebbe fatto? Forse avrebbe condannato a morte la sua sposa. No? Sei così, quindi è peccato. Punto e basta. Beh, questo era il ragionamento comune che si faceva, no? Ecco, nelle stanze comuni, ecco, nei luoghi comuni, ecco, si dice, no? Ecco, della riflessione. Certo, non c'era un esame di DNA una volta, no? Oggi si può fare, se uno è veramente il padre, sei tu il padre, il colpevole sei tu. Ecco, ma adesso, allora, no, non c'era, no? Ecco, a meno che lo sposo non lo rilevasse, però a quel punto, insomma, no? Era pure condannabile lo sposo, non si poteva sanare un matrimonio, che era nato illecito. La posizione di Giuseppe riguardo a Maria è molto delicata, ma altrettanto indispensabile nel piano della salvezza. Il suo ruolo si gioca chiaramente nel crisologo tra le qualifiche di sposo e marito. Deve essere sposo per difendere l'onore di Maria e la discendenza davidica di Gesù. Non deve essere marito perché ciò si oppone al concepimento soprannaturale di Gesù e alla conseguente verginità di Maria. Ecco, quindi, sposo e marito ha questo dono, però è un dono che è soprannaturale, non può essere naturale. Ecco, forse ci voleva questa maturazione di Giuseppe. Questo è il cammino spirituale, questo è il cammino soprannaturale di Giuseppe. Ecco. È sposo e padre, però come? Non di una famiglia qualsiasi, non di una famiglia comune, ma sposo e padre in maniera soprannaturale. Sposo della Vergine, padre di Cristo. Ma anche San Francesco interpreta spiritualmente, no? L'essere frate significa essere frate, essere, generare Cristo negli altri. Ecco, quindi dare Cristo, ecco, far sì che Cristo nasca nell'animo, ecco, nella mente, nel cuore degli altri, far sì che questo avvenga. Ecco. E quindi non si può rimandare questo fatto, non si può assolutamente rimandare. E quindi prende questa decisione, sospensiva, che per lui è definitiva, ma non lo è per Dio, ovviamente, no? Ti rimando in segreto perché non voglio accusarti, però ti rimando perché io sono al di fuori di questo, di questo tipo di ragionamento, no? Ecco, che gli altri possono giudicare Maria, possono giudicare me, oppure che possa aver infranto in qualche modo la legge, no? Ecco, ci penserà il Signore, un atto di fede in fondo che fa nel Signore, no? È presente, astati, il testimone dell'innocenza, l'assertore della purezza, non si lamenta di aver perduto la sposa, ma si gloria di aver conosciuto Dio, la segue non come marito, ma come servo, e gioisce di potersi dedicare al servizio di Lui, al quale vede dedicarsi con sé tutti gli angeli. Certamente, dopo che conosce la volontà di Dio, allora è diverso. Non è più in preda di se stesso, delle sue conoscenze, della sua esperienza, della sua debolezza umana, ma è prostrato e devoto ormai solo della volontà di Dio. Non temere di prendere con te Maria, la tua sposa. Noi ci fermiamo qui per la nostra prima conversazione su San Giuseppe. Riprendiamo tra poco, cari fratelli, di là del buon consiglio. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth su San Giuseppe. Ecco, stiamo leggendo San Pietro Crisologo, questo grande padre della Chiesa, vescovo di Ravenna, che ha, ecco così, illustrato così bene lo spirito, ecco, di San Giuseppe, l'interiorità di San Giuseppe, posto davanti alla prova, ma fedelissimo al Signore in tutto. All'incertezza di Giuseppe, che si trova solo davanti a Dio, ecco ora le parole rassicuranti dell'angelo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere. Lo sposo è avvertito di non temere circa le questioni riguardanti la sposa, scrive San Pietro Crisologo. E veramente l'animo misericordioso compartecipa. E più compartecipa, più teme. Giuseppe, figlio di Davide, non temere. Il timore è proprio dell'uomo pio, uno che non capisce niente delle cose divine, dell'eternità, della vita eterna, teme, no? Invece chi è del Signore non teme. Affinché pienamente consapevole, tu non soccomba sotto la rivelazione del segno. Giuseppe, figlio di Davide, non temere. Ciò che tu vedi è virtù, non delitto. Qui non c'è una caduta, lapsus, ma un intervento, il lapsus divino. Qui si tratta di un premio, non di un reato. Qui c'è un dono, incrementum del cielo, non un danno fisico. Non c'è qui la delazione, prodiscio di una persona, ma il segreto del giudice. Qui c'è la gloria, palma del garante, non la pena della condanna. Qui non c'è una rapina dovuta all'uomo, ma un tesoro di Dio. Qui non c'è causa di morte, ma di vita, perciò non temere, perché colei che porta la vita non merita la morte. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Che la sposa sia chiamata moglie, coniuge, ma è per legge divina. Come dunque madre conservando la verginità, così è detta moglie conservando la purezza. Ecco. La Madonna era al di sopra di questi ragionamenti, ovviamente. Lei era tutta persa in Dio, abbandonata in Dio, quindi si fidava ciecamente di Dio. Dio mi ha dato questo dono, Dio risolverà questo problema, non ho dubbi, no? Invece Giuseppe, poveraccio, lui sì, è tanto santo, è buonissimo, ecco. È un uomo elevato in grazia, consacrato da Dio forse fin dal grembo materno, come alcuni mistici sostengono. Però lui deve prendere decisioni, quindi non vuole offendere Dio, non vuole offendere la legge, no? Non vuole offendere se stesso, e quindi cerca la cosa migliore. Dio gli dice: questo devi farlo, ecco, devi prendere con te la tua sposa. La Madonna ha una scelta molto più gravosa, deve scegliere se far venire o no nel mondo il figlio di Dio. Giuseppe è certamente è una scelta importantissima, deve prendere con sé la madre di Dio, ma certamente è meno del figlio di Dio, e quindi è grandissima la cosa, però certamente il Signore chiede a seconda delle capacità. Vedete, anche qui Giuseppe non può generare il figlio di Dio, non lo può fare. Ecco. La Madonna sì, perché ha una santità eccelsa, però ecco, Giuseppe può, ecco, prendere con sé la sposa di Dio, è di segno divino che questo avvenga. È facile notare l'abilità del buon oratore, che gioca di contrappunto nell'uso delle parole. Nell'appellativo a Giuseppe, figlio di Davide, il crisologo vede l'adempimento della promessa fatta a Davide. Tu sei figlio di Davide, quindi hai questa vocazione, perché il Messia nascerà dalla stirpe di Davide. Se ti chiamo così è per un motivo ben preciso, perché tu sei stato eletto, perché tu sei stato scelto per ciò che dovrai fare. Nella tua vita a servizio del Signore. Il titolo che riceve Giuseppe, figlio di Davide, è un programma divino. Vedete, fratelli, che nella persona è designata la razza genus. Vedete che in un solo, in uno, è nominata tutta la discendenza pro sapiam. Vedete che in Giuseppe è già citata tutta la serie delle discendenze davidica, davidici stemmatis. Giuseppe, figlio di Davide, colui che nasce alla 28ª generazione, come può essere detto figlio di Davide se non perché si rivela qui il segreto della discendenza, generis arcanum? Perché si compie la fedeltà della promessa, fides promissionis, e perché il concepimento soprannaturale del figlio, partus, è già presente nella carne virginale. Giuseppe, figlio di Davide. Così che la promessa di Dio Padre era stata formulata a Davide. Nelle ragioni per il matrimonio di Maria con Giuseppe incontriamo una interessante tipologia istituita tra l'antico Giuseppe e Gesù, alla quale il crisologo unisce il nostro Giuseppe, che la completa. Perché il segreto di segno della purezza celeste si compie in una sposata e non in una donna libera, noi sappiamo che nel Vangelo, negli accenti, nelle lettere, nelle sillabe, nelle parole, nei nomi, nelle persone, sono vuote dei significati. Ci vuole più una sposa per simboleggiare la Chiesa, ecco. E ovviamente qui il discorso si estende. Non c'è solo la chiamata profetica che bisogna osservare, perché tutti credano che Giuseppe è veramente colui che dà la discendenza davidica a Gesù. Ma poi c'è qualcos'altro, qualcosa di più importante, qualcosa di più meraviglioso. Ecco, la sposa che darà alla luce il figlio di Davide è immagine della Chiesa, sposa di Cristo, che ridona la nuova infanzia al Cristo attraverso un parto virginale. Giuseppe è sposo per parte di un altro, procuratore Joseph Sponsu, per completare la figura della passione di Cristo nell'antico Giuseppe. Così appare perché questo Giuseppe ha anticipato il tipo dello sposo celeste, ne ha portato l'immagine e ha vissuto nella sua figura. Ecco, quindi ha vissuto come immagine dello sposo celeste, della sposa santa che è la Chiesa. Ecco, quindi il matrimonio tra Gesù, Giuseppe e Maria simboleggia proprio quello che è tra Dio e l'uomo. Ecco, in questa piccolezza vediamo la grandezza. In questo minimo vediamo il massimo, ciò che ecco, non è, ecco, vediamo ciò che è. Ecco, nel frammento La vita, c'era un romanzo tanti anni fa, no? Lo leggevamo nelle scuole medie, no? Un'immagine di vita agreste, no? Ecco, matrimoni, ecco, vita sociale, ecco, un piccolo paesino di campagna, ecco. Nel frammento però c'è la vita, no? Ecco, ciò che sembra limitato, però c'è quello che invece sarà per sempre. La tipologia descritta dal crisologo si sofferma nel ricalcare i dettagli della vita dell'antico Giuseppe: sogni, invidia, cisterna, vendita, Egitto, fornitore di pane, alcuni dei quali si attagliano bene anche al nostro Giuseppe, completandone così la figura. Cercando di descrivere sempre meglio il ruolo di Giuseppe, il crisologo, agli altri motivi, aggiunge anche quello di nascondere il mistero di Gesù al diavolo. Ecco, questo era un tema ignaziano. Sant'Ignazio di Antiochia diceva che il diavolo ignorava la nascita di Cristo, la verginità di Maria e anche la morte del Signore, no? Queste tre cose erano nascoste al demonio, non le sapeva, cioè non le sapeva, ma lo sapeva, vedeva che qualcuno nasceva, che qualcuno moriva, che una donna partoriva, però non sapeva che cos'erano tutte queste cose. Erano parte dell'umanità, sì, lui lo sapeva razionalmente, non sapeva la mistica, il valore soprannaturale di queste cose. Bene, Giuseppe è custode di Gesù perché nasconde al diavolo la nascita del Redentore. Abbiamo detto perché la sposa è madre, perché Giuseppe è sposo e perché Maria porta un nome sacro, così dimostrare che tutto ciò che contorna la nascita di Cristo ha un significato mistico. Esporremo ora, a partire da altre ragioni, perché fu necessaria una donna sposata per la nascita di Cristo. Vengono quindi descritti tutti i momenti della vita di Cristo nei quali la sua vita ha corso pericolo, come la persecuzione di Erode, la strage degli innocenti. Quindi prosegue, dice il crisologo, se già il Cristo neonato fanno queste cose, cosa non avrebbe fatto in seguito tanta crudeltà al Cristo? Ecco perché è provveduto uno sposo, è provveduto un aspetto di matrimonio, maritali species, per nascondere il miracolo, per celare il segno per velare il parto della Vergine, per evitare il delitto, per eludere così le insidie del violento. Benché destinata alla morte, se Gesù fosse stato ucciso nel seno, la morte prematura avrebbe rubato ciò che era venuto per la nostra salvezza. Beh, fa un'ipotesi quasi assurda, no? Paradossale, il crisologo. Beh, bisognava tutelare il bambino dall'insidio del demonio. Il demonio vuole ghermire tutti, anche i bambini, purtroppo. Li fa morire, li tenta, li prova fino alla morte per prenderli con sé. Allora, per tutelare questo bambino, dici, beh, allora ci vuole il padre, no? Se no il demonio se ne sarebbe procurato e non avrebbe compiuto l'opera della redenzione. Beh, oddio, il Signore è così potente che avrebbe potuto fare lo stesso la redenzione, anche se il bambino fosse stato ucciso da bambino, però non ci sarebbe stata la conoscenza, non ci sarebbero stati i Vangeli, non ci sarebbe stato nessun mezzo umano per veicolare questa realtà della morte di Cristo. Magari il Signore avrebbe fatto in un altro modo, non lo sappiamo, ecco. Tutto c'è nascosto, però per lui, ecco, per San Crisologo, San Pietro Crisologo, era necessario che il bambino fosse tutelato. Trattando della fuga di Gesù in Egitto, il Crisologo descrive con grande eloquenza e ricchezza di paragoni i pericoli e le difficoltà affrontate dalla Sacra Famiglia, che si sarebbero potuti evitare o almeno limitare se Dio fosse intervenuto, come sarebbe legittimo attendersi considerata la potenza di Dio. Colui che la verginità non ha affermato nella sua nascita, a quale la ragione non si è opposta, a quale la natura non ha potuto resistere, quale potenza, quale forza, quale pericolo prevale ora per costringerlo alla fuga? Cristo si salva solo con la fuga. Il buon oratore conclude la descrizione della situazione con queste parole: sia sufficiente aver esagerato fin qui l'impressionante esposizione della fuga di Cristo. Viene quindi al nocciolo, enunciando il mistero presente nel fatto. Fratelli, la fuga di Cristo è un mistero, non l'effetto del timore. Avvenne per la nostra liberazione, non a causa di un pericolo del creatore, fu un effetto della potenza divina, non della fragilità umana. Questa fuga non mira a evitare la morte del creatore, ma a procurare la vita del mondo. Abbiamo qui un'altra tessera per la composizione del mosaico. Dalla teologia dei misteri della vita di Gesù. Il crisologo sottolinea l'assunzione da parte di Gesù di tutti gli elementi della vita umana in relazione alla salvezza. Ecco. Diciamo che ecco, la fuga, no? Ecco pure un argomento dibattuto, ecco. Perché Dio non interviene, ecco, per difendere potentemente il suo figlio, ecco. Perché i mezzi sono anche uomini, sono anche quelli della fuga, ecco, la fuga in Egitto. Cristo si salva solo con la fuga, anche la fuga in certi momenti della vita è santa, perché non c'è altro modo per preservare il mistero, quindi per compiere il mistero di Dio, che non è lì per lì la morte di quel bambino, ma è la sua manifestazione pubblica. Dio doveva fare qualche cosa con questo bambino, doveva farlo venire a maggiore età, doveva sviluppare, quindi anche la fuga. Ci sono santi che sono fuggiti, ma non per paura, ma perché appunto non era ancora la loro ora. Anche Gesù fuggì, no? Fuggì dal Tempio, li vogliono mettere le mani addosso, ma lui si nascose e poi sfuggì. Oppure a Nazareth, pure passò in mezzo a loro, chissà come, no? Ecco, forse in maniera soprannaturale. Non si offrì al martirio in quell'occasione, alla uccisione, e se ne andò. Quindi anche la fuga, anche i santi, no? Ecco, il curato d'Ars scappò dalla coscrizione, no? Ecco, l'esercito rivoluzionario voleva costringerlo a prendere le armi, beh, in fondo era la patria che lo chiamava e lui rinnegò, ecco, questo fatto, non volle sottomettersi a questo umiliante servizio. Padre Pio invece sì, lo fece, no? Il servizio militare, però poi si ammalò gravissimamente, sembrava dovesse morire, lo mandarono a casa dopo poco, perché dice, beh, questo muore, e poi si seppe che si era ripreso, allora di nuovo arrivò la cartolina militare, però in quel caso fu il Signore, la furbizia di Dio, perché lui era stato destinato a San Giovanni Rotondo col nome di Padre Pio, da Pietrelcina. Quando arrivò a Pietre, a San Giovanni Rotondo, la cartolina per Francesco Forgione, l'apostasi, ma qui non abita nessun Francesco Forgione, questo non si sa chi è, sconosciuto, ecco, non si conosceva, non si sapeva chi era, e quindi la cartolina tornò indietro. Fu un disertore anche Padre Pio, ma per volontà divina, senz'altro, non per proprio interesse. Bene, ecco, abbiamo terminato questa nostra conversazione con San Giuseppe. Il Signore ci benedica nel nostro cammino cristiano, aiutati da San Giuseppe, non potremmo fallire. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.